di Alessio Maurizi.
Il primo ministro francese Attal all'Eliseo per le dimissioni. Macron gli chiede di restare in carica e avvia una serie di incontri con i leader politici. In Italia al centro-sinistra uniti si può battere la destra. Meloni per ora non commenta la sconfitta del Rassemblement National. Marine Le Pen annuncia l'ingresso nel gruppo europeo I Patrioti di Orban. Salvini è la scelta giusta per cambiare l'Europa. Missili russi su Kiev e su altre città ucraine, almeno 20 morti. Orban intanto vola in Cina e incontra il presidente cinese Xi, che chiede dialogo diretto tra Kiev e Mosca. Nuovo mese record, giugno, secondo Copernicus, più caldo di un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale. A Wimbledon, Musetti in campo in questi minuti contro il francese Pierre Ricard per i quarti di finale. Sinner domani sfida Medvedev. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la situazione in Francia, dove questa mattina, poco fa, il primo ministro Gabriel Attal si è recato all'Eliseo per dare le sue dimissioni davanti al presidente francese Macron, che però le ha respinte, gli ha chiesto di rimanere in carica almeno per il momento, e invece Macron ha avviato una serie di incontri con i leader politici per sbloccare la situazione, che vede la coalizione di centrosinistra in vantaggio con 168 seggi sulla Rassemblement National, che ne ha avuti 143, e anche di fronte alla stessa coalizione di centro e ai repubblicani, che hanno avuto 45 seggi. Sentiamo.
Gabriel Attal è arrivato puntuale alle 11.30 all'Eliseo per presentare le sue dimissioni al capo dello Stato. 6 mesi e non un giorno di più dopo essere diventato il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. Presentate le dimissioni e respinte perché le Olimpiadi incombono, perché il paese deve andare avanti e perché la squadra intera dell'Eliseo ha perso, ma non certo quanto in molti si aspettavano. Gli elettori hanno dunque parlato, assicurando vittorie e 180 seggi al nuovo Fronte Popolare, che promette di presentare un'alternativa in settimana, ma i macroniani di seggi ne hanno 158, dunque 15 più della destra estrema di Le Pen e Bardellat, che accusa l'alleanza del disonore e almeno per adesso deve rimandare l'ingresso nei libri di storia. Di certo l'alleanza per fermare ancora una volta il lepenismo ha funzionato, di certo si apre una fase nuova. Ora però si tratta anche di capire come governare i pezzi di una politica che, chiuse le urne, perde anche il suo unico collante, a parte quello del potere, che peraltro è tenace. Se fino a ieri Macron era preso a lavorare alla strategia contro l'estrema destra, adesso inizia la fase nuova, a tutto campo e magari cercando ossigeno anche nella tregua olimpica. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto Marine Le Pen ha annunciato oggi che il Rassemblement National entrerà nel gruppo europeo al Parlamento europeo lanciato da Orban, il gruppo I Patrioti, al quale aderisce anche la Lega di Salvini, che dice è la scelta giusta per cambiare l'Europa. E mentre dal Premier Giorgia Meloni ancora nessun commento alla sconfitta del Rassemblement National.
Contro la Le Pen è una mucchiata costruita da Macron, che vince le elezioni ma non ha i numeri per governare, lo afferma sui social il leader della Lega Matteo Salvini. Sulla stessa linea il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. La Francia con 3 blocchi, dichiara, è ingovernabile. La sinistra italiana esulta. La destra si può battere, commenta la segretaria del PD Elly Schlein. La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili, scandisce Giuseppe Conte, presidente 5 Stelle. Sul fronte internazionale, il Cremlino non nutre particolari speranze o illusioni dopo le elezioni parlamentari francesi, mentre secondo il primo ministro polacco Donald Tusk, a Parigi l'entusiasmo, a Mosca la delusione, a Kiev il sollievo, abbastanza per essere felici a Varsavia. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez elogia il rifiuto dell'estrema destra della Francia e il ministro dell'economia tedesco e vice cancelliere Robert Habeck si dichiara sollevato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E restiamo con le notizie internazionali, perché il premier ungherese Orban è in Cina, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Orban è anche presidente di turno dell'Unione Europea. Xi Jinping ha chiesto che ci sia un dialogo diretto tra l'Ucraina e la Russia, mentre sul fronte si segnala oggi un massiccio attacco russo a Krivi nel centro del paese, almeno 20 per ora le vittime.
Oltre 40 missili russi sono entrati nello spazio ucraino intorno alle 10 di questa mattina, è il più massiccio attacco aereo delle forze di Mosca negli ultimi mesi. Nella capitale è stato colpito anche un ospedale pediatrico e poi missili su Dnipro, Kriviri, Sloviansk, Pokrovsk e Kramatorsk. I morti sono oltre 20, di cui 10 nella capitale, ma si scava ancora tra le macerie. Al centro di Kiev le immagini delle TV mostrano un'ala distrutta dell'ospedale pediatrico Okhmadit, uno dei più importanti del paese, e immagini delle stanze con i lettini distrutte e sangue a terra. Qui sarebbero almeno 5 i morti. Intanto il premier ungherese Viktor Orban, presidente di turno dell'Unione Europea ma senza mandato degli altri 26 paesi, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, parlando di missione di pace. Secondo la TV di Stato cinese, Xi sollecita le potenze mondiali a creare le condizioni perché Russia e Ucraina riprendano un dialogo diretto e un negoziato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Negli Stati Uniti sono almeno 11 i deputati democratici che chiedono a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Lo ha riportato la CNN dopo la riunione d'emergenza convocata dai leader dei democratici alla Camera. Per il regista e premio Oscar Michael Moore, spingere Joe Biden a restare in corsa per la Casa Bianca è una forma di abuso su una persona anziana. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto, sempre negli Stati Uniti, la Boeing ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia sui due incidenti mortali avvenuti più di 5 anni fa. Boeing si dichiarerà colpevole di frode.
Boeing ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia americano nel procedimento penale legato ai due incidenti del 737 MAX del 2018 e del 2019, incidenti avvenuti in Indonesia ed Etiopia e che hanno provocato 346 morti. Boeing ha accettato in sostanza di dichiararsi colpevole di frode nei confronti dell'ente regolatore, la Federal Aviation Administration, con un accordo che prevede il pagamento di una multa da 243,6 milioni di dollari, un investimento di almeno 455 milioni di dollari nei programmi di conformità e sicurezza e la supervisione per 3 anni di uno specialista esterno. I pubblici ministeri hanno accusato la Boeing di non aver rispettato le disposizioni che imponevano di migliorare il programma di conformità ed etica dopo i due incidenti. Il patteggiamento, che verrà depositato entro il 19 luglio, dovrà passare ora sotto l'ok del tribunale. Contrarie le famiglie delle vittime. Alcune hanno fatto sapere che chiederanno al giudice di respingere l'intesa. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca torniamo in Italia con la vicenda del giovane morto sul Piave. Dopo un rito sciamanico sarebbero scomparsi i due guaritori che seguirono Alex Marangon lungo il fiume. Sentiamo.
Sono spariti i due curanderi, i curatori sciamanici, testimoni chiave delle ultime ore di Alex Marangon, il 25enne di Marconi in provincia di Venezia, scomparso durante un incontro esoterico a Vidor in provincia di Treviso il 29 giugno e ritrovato morto 3 giorni dopo lungo il fiume Piave. Si tratta, riferiscono i quotidiani locali, di due cittadini sudamericani quali avrebbero cercato di rincorrere Marangon all'esterno dell'abbazia cercando di calmarlo. I due curatori avrebbero però lasciato l'abbazia poco prima dell'alba di domenica 30 giugno, quando sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato i partecipanti all'evento e avviato le ricerche. Ieri la famiglia del giovane ha fatto un appello sulla RAI. Secondo la madre Sabrina Bosser, qualcuno tra i 20 partecipanti sa com'è andata veramente.
Hanno paura, secondo me. Hanno paura di parlare, però che anche se hanno paura, noi veramente che si metta mano sul cuore, che dicano qualcosa, bisogna che venga a galla tutto quanto.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A meno di 24 ore dall'incidente mortale che nella notte tra sabato e domenica è costato la vita a un motociclista a Bologna, ieri sera un altro incidente mortale nel comune di Gaggio Montano, un uomo di 49 anni è morto in un frontale tra due auto, la donna di 54 anni che era alla guida è rimasta ferita, è stata trasportata in un codice di massima gravità all'ospedale. Ennesimo suicidio intanto nelle carceri italiane, a togliersi la vita Vincenzo Urbisaglia, 81enne, detenuto a Potenza. Emergenza anche nelle carceri minorili, dove ci sono stati 3 incendi in poche ore a Milano, a Roma e a Napoli, lo ha fatto sapere il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria SAP, sentiamo.
Aveva 83 anni, si è tolto la vita nella cella del carcere di Potenza, dove era recluso dalla fine di giugno per l'omicidio dell'anziana moglie. È il 55esimo suicidio in carcere dall'inizio dell'anno, praticamente uno ogni 3 giorni e mezzo. A questa contabilità vanno aggiunti 6 agenti della polizia penitenziaria, l'ultimo si è ucciso l'altro ieri a Roma. E a Milano, al Beccaria, di nuovo tensione, nella notte a fuoco una cella, 2 agenti trasportati in ospedale. In 12 ore è il 3° incendio in un carcere minorile. Il fuoco è stato appiccato anche a Roma, a Casal del Marmo, e a Napoli, a Nisida. Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria.
Il filo conduttore c'è, perché in realtà nelle carceri si riesce a comunicare tra una un carcere e l'altro senza grandi difficoltà. Strano che 3 episodi in 12 ore, tutti quasi allo stesso modo. Abbiamo lanciato l'allarme 2 mesi fa, che servivano l'introduzione di norme speciali per gli adulti che prevedessero una deflazione, ma che il decreto Caivano per i minori era un elemento che avrebbe sicuramente creato confusione, ed è quello che sta succedendo.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12, la pagina sportiva, cominciamo con il calcio. Questa mattina c'è stata la presentazione a casa Milan del nuovo annunciato tecnico della squadra rossonera, Paolo Fonseca. So di essere in un club che vuole vincere, un club universale, ho grande ambizione e voglio vincere, sono state le prime parole dell'allenatore portoghese. E per il tennis a Wimbledon in campo c'è Lorenzo Musetti per gli ottavi di finale, se la sta vedendo contro il francese Perry Carr. Il punteggio al momento è di parità, il francese ha vinto il primo set 6-4, Musetti ha risposto vincendo il secondo con il risultato di 6-3, 1-1 il punteggio per quanto riguarda il terzo set che è in corso proprio in questi minuti. Domani invece la sfida di Jannik Sinner ai quarti di finale contro il russo Medvedev. Invece per l'atletica leggera si è conclusa ieri la lunga squalifica sportiva per Alex Schwarzer.
L'oro olimpico a Pechino 2008 e l'amore con la pattinatrice Carolina Kostner, la positività all'Epo a Londra 2012, la prima squalifica, la rottura della relazione con la Kostner, il ritorno, la seconda positività, la nuova squalifica durante i giochi di Rio 2016 e poi il processo, la soluzione in sede penale, vista l'accertata manipolazione del campione di urine, la giustizia sportiva che invece non fa sconti, la lunga squalifica scaduta dopo 8 anni appena ieri. Alla soglia dei 40 anni Alex Schwarzer ne ha e come di futuro alle spalle. Da ieri l'altoatesino è un uomo sportivamente libero dopo che il suo caso ha sollevato dubbi e polemiche proprio per quella provetta di urine alterata che pure è stata la base della seconda squalifica che Schwarzer ha sempre contestato, a differenza della prima di cui si confessò tra le lacrime colpevole. Tempo ormai dietro le spalle, appunto, a bruciare una carriera che fino all'ultimo ha cercato di avere, negli imminenti Giochi di Parigi, l'ultimo palcoscenico. Anche lì tempo ormai scaduto e chissà se rivedremo più lo Schwarzer marciatore, di nuovo in gara magari guidato da quel Sandro Donati, suo tecnico e da sempre paladino della lotta al doping. Il passato non torna, ma oggi Alex è marito e padre di 2 bambini. Forse da qui può ricominciare a marciare, da ieri non più in salita. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Macron respinge le dimissioni di Attal e avvia una serie di incontri con i leader politici. Marine Le Pen annuncia l'ingresso nel gruppo europeo I Patrioti di Orban. Salvini è la scelta giusta per cambiare l'Europa. Missili russi su Kiev e altre città ucraine, almeno 20 morti. Intanto Orban, presidente di turno dell'Unione Europea, è in Cina, incontra il presidente cinese Xi Jinping. Nuovo mese record giugno, secondo Copernicus, il più caldo rispetto all'epoca preindustriale. Wimbledon, Musetti in campo contro il francese Paul Ricard per l'accesso ai quarti di finale. Eccoci qua, alle 13:18 minuti, quasi 19 minuti, siamo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete scriverci per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo andando subito in Francia, dove pochi minuti fa all'Eliseo il primo ministro Attal è stato da Macron, il quale però ha respinto le sue dimissioni, gli ha chiesto di restare in carica ancora per un po', e a quanto sappiamo insomma non c'è ancora chiarezza su cosa accadrà, su qual è il futuro del governo francese. Con noi Francesco Maselli, corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Buongiorno e benvenuto Francesco.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, ripartiamo un pochino, facciamo un piccolo passo indietro, no? Da quanto è accaduto rispetto a quello che è stato il primo turno, sono cambiate tutte le posizioni. Il Rassemblement National era il primo partito, adesso è il terzo in termini di seggi, e invece la France Insoumise, il nuovo Fronte Popolare, che ha con la France Insoumise diciamo il perno centrale, un'alleanza di sinistra, è diventata la prima coalizione. Com'è composto Parlamento francese, Francesco, e come è stato possibile questo cambio di passo?
Il Parlamento francese è diviso in tre parti abbastanza equivalenti più o meno. Abbiamo tre grandi blocchi: il blocco di sinistra, come dicevi tu, il Fronte Popolare, poi c'è il blocco centrista, che è quello del presidente Macron, che anch'esso al suo interno ha diverse sensibilità, diversi partiti, e che ha circa 150 seggi, e poi c'è il Rassemblement National, che invece ne ha un po' di meno, 130, che è l'estrema destra, e in tutte e tre le forze non hanno i numeri per governare da sole, e quindi questo sarà molto interessante vedere che succederà. Come è stato possibile? È stato possibile perché il Rassemblement National, che era arrivato primo al primo turno, ha dovuto affrontare tutti gli altri partiti che si sono coalizzati contro di lui, cioè chi è rimasto fuori dal ballottaggio o chi è arrivato terzo e quindi poteva parteciparvi ha deciso di non parteciparvi per unire le forze con gli altri contro il candidato del Rassemblement National. Quindi sinistra e centro hanno fatto le famose desistenze, che è il sistema che c'è quando c'è il doppio turno, per battere il candidato di estrema destra.
L'abbiamo ricordato proprio per i più distratti, forse, perché ormai siamo un po' diventati tutti, chi lo era già prima, insomma, non dico esperti, ma un po' conoscitori di questo sistema elettorale a doppio turno. Dimissioni respinte da Macron, cosa ha in testa il Presidente della Repubblica a quello che si sa attualmente, Francesco Maselli?
È molto complicato saperlo. Probabilmente questa scelta di respingere le dimissioni era obbligata, nel senso che al momento appunto non c'è un nome che si impone per fare il primo ministro al posto del governo uscente. Tra l'altro l'assemblea si riunisce per la prima volta il 18 luglio, la settimana prossima, sì. E quindi per eleggere il presidente dell'assemblea, e lì già capiremo un po' se i partiti stanno cominciando a negoziare, perché l'accordo su un eventuale nuovo presidente o una nuova presidente potrebbe far parte di un accordo di governo, perché no, in Italia siamo maestri in questo, no? Quindi siamo certo. Abituati. Bisognerà capire un po' che cosa decideranno di fare. Cioè, Macron prende tempo, è evidente con questa scelta.
Insomma, leggendo qua e là, ma insomma le ipotesi, gli incastri possibili forse sono infiniti, ma stringendo non sono così infiniti. Allora c'è una possibilità, uno scenario che il Fronte Popolare e Ensemble, cioè la sinistra e il centro, trovino il modo di stare insieme in qualche modo, anche se Macron ha detto mai con Mélenchon, sarebbe diciamo naturale a un certo punto di vista come conseguenza di questi accordi di desistenza che sono stati fatti. E poi c'è un uno scenario invece di cui si parla, in cui Ensemble, cioè il gruppo di centro macroniano, con i repubblicani più conservatori, più spostati a destra, confinanti con il Rassemblement National, e una parte invece del Fronte Popolare, possano fare un governo di centro, esponendosi però, diciamo, poi alle critiche delle ali estreme, che sarebbero quelle, diciamo, poi escluse, o anche un governo tecnico si ventila. Ti chiedo, Francesco Maselli, se c'è uno scenario che ti sembra, a te personalmente, o quello più papabile in questo momento.
Anche lì è molto difficile, perché un governo di centrosinistra, mettiamola così, un grande centrosinistra, è abbastanza complicato da immaginare. Il programma del Fronte Popolare è tutto di distruggere tutte le riforme che ha fatto Macron in questi anni, a partire dalla riforma delle pensioni. Per cui tutta la parte un po' più di centrodestra del suo gruppo non sarebbe assolutamente d'accordo a fare un governo di questo tipo. Allo stesso modo l'estrema sinistra direbbe: ma io perché mi devo alleare con i centristi di Macron, che sono quelli che ho combattuto? Peraltro Mélenchon, ieri il leader della France Insoumise, sì, il primo intervento che fa è tutto contro Macron, cioè, quindi, diciamo, ci fa capire, no, le distanze siderali. L'altro scenario, quello di un governo invece di grande coalizione delle forze più moderate, beh, si poteva già fare nell'assemblea uscente, però, e invece gli elettori hanno detto proprio: noi non lo vogliamo più un governo dei macronisti, egemonizzato dai macronisti. Quindi politicamente è proprio difficile. Un governo con tutti dentro forse è la cosa più semplice, perché non ci perde nessuno, no? Però devi tenere dentro l'Assemblea Nazionale, sì, non ci perde nessuno, perché nessuno dice: vabbè, io sto dentro e tu stai all'opposizione, è facile, no? Però lì come fai? Un governo tecnico, insomma, è veramente, siamo vicini a una crisi istituzionale, questo mi sembra che la vera analisi sia questa.
È questo, no? Perché il Rassemblement National avrebbe tutto l'interesse a non stare dentro un governo di unità nazionale, e esattamente come Macron ha scommesso sulle elezioni, scommettere invece su stare all'opposizione di un governo comunque non amato dal popolo. Io mi fermo qua, Francesco Maselli, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ci risentiremo sicuramente, insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e seguiremo, credo, quasi tutti i giorni finché la vicenda francese non si schiarirà. A proposito di schiarimenti, parliamo non tanto di meteo quanto di clima, perché oggi Copernicus ci aggiorna l'elenco dei record dei mesi. È il 13esimo, se non sbaglio, mese consecutivo che registra un record secondo il sistema di monitoraggio europeo del clima. Il mese di giugno 2024 è stato più caldo della media, non solo del periodo degli anni 1991-2020, ma anche della cosiddetta periodo della cosiddetta media preindustriale 1850-1900. Ne parliamo con Serena Giacomin, climatologa, meteorologa, presidente Italian Climate Network. Benvenuta.
Sì, buongiorno, ben ritrovati a voi.
Allora, nuovo record, no? Dicevamo, però spieghiamo, io ho cercato così di andare a leggere un po' nei resoconti giornalistici, però ti chiedo, Serena, proprio di spiegarci, quando si dice nuovo record, a cosa ci si riferisce, qual è l'orizzonte temporale?
Sì, allora ci si riferisce a un dato ben preciso, che è la media relativa a un mese particolare, in questo caso stiamo parlando del mese di giugno, della temperatura superficiale a livello globale. Quindi questo è importante sottolinearlo anche per riuscire ad interpretare bene il dato. È un valore che ci spiega come la temperatura della nostra atmosfera si sta comportando a livello globale, non locale. Quindi questo è un andamento, e purtroppo è l'ennesimo record, come giustamente avete detto voi, è il 12esimo record in cui si è superata questa soglia di anomalia di 1,5 gradi, ed è il 13esimo record in cui si va a registrare un mese particolare, in questo caso dicevamo giugno, più caldo di tutti i giugni che ci siamo lasciati alle spalle, ecco, per intenderci.
Come viene registrata questa temperatura? In determinati punti, a una certa altezza dal suolo? Non so se si può scendere così nei dettagli, però poi il motivo per cui te lo chiedo te lo chiarirò tra un attimo.
Sì, allora in realtà ci sono diverse istituzioni, tra cui anche Copernicus, che fortunatamente si adoperano per andare a monitorare quella che è la temperatura della nostra atmosfera, e tutte queste istituzioni lo fanno in maniera similare, ma anche in parte, diciamo, diversa. Questo è il motivo per cui alcune volte incontriamo delle anomalie che sono leggermente diverse, pubblicate dalla NASA, dalla NOAA, piuttosto che da Copernicus. Vengono utilizzate certamente quelle che sono le stazioni meteorologiche a terra, che sono comunque riconosciute ufficialmente dall'organizzazione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e vengono utilizzati anche i dati satellitari. Alcune delle istituzioni fanno anche una rianalisi di questi dati in maniera tale da controllarli, rianalizzarli e renderli anche omogenei per quanto riguarda la superficie del globo.
Ecco, perché c'è un tema sicuramente anche di percezione, nel senso che venendo all'Italia, su buona parte dell'Italia è stato un giugno non particolarmente caldo, su una parte dell'Italia, ripeto, per esempio quella dove siamo noi, e per cui si può correre nell'errore di prendere una parte, diciamo così, per il tutto e dire, ma insomma giugno non è stato così caldo, che tipo di record è questo? Ovviamente questo è un errore, diciamo, logico che spero tutti possano capire, però è vero che sull'Italia giugno non è stato un mese particolarmente caldo, e come andrebbe inserito in caso questa cosa italiana sullo scenario globale che invece è da record?
Come sempre la percezione vince sul dato, e questo poi è forse anche il problema per cui facciamo così tanto fatica a comprendere la complessità della crisi climatica, sì, e del riscaldamento, ecco, sì, globale. Ma noi siamo partiti proprio da questo, dalla differenza tra globale e locale, che può sembrare banale ma in realtà non lo è quando si vanno ad interpretare questi dati. Quindi abbiamo detto inizialmente e chiarito inizialmente una cosa importante: questi sono dati che vengono calcolati a livello globale, ma poi a livello locale ci possono essere delle manifestazioni differenti. Per esempio, addirittura in Italia, no? Come diceva lei, ci, sì, sono due manifestazioni che sono completamente differenti, per cui questo dato a livello globale può essere percepito da un abitante della Sicilia come rappresentativo della propria personale realtà, mentre può essere percepito da un abitante della Lombardia come qualcosa di lontano rispetto a quello che effettivamente è stato vissuto. Quindi, per interpretare bene questo processo climatico a livello globale, quello che dobbiamo cercare di fare è comunicare i dati climatici nella maniera più chiara e rigorosa possibile e aggrapparci a questi dati per cercare di capire effettivamente il processo.
Un ultimo flash, Serena Giacomin, lo ricordo, presidente di Italian Climate Network, è questo aumento, no, di più di un grado e mezzo, come si inserisce, diciamo, nella traiettoria globale, no, nel medio periodo? Gli accordi che abbiamo preso sul clima erano per evitare che si andasse oltre un grado e mezzo di riscaldamento a causa delle emissioni, quindi che succede?
Sì, allora faccio una premessa che è quella relativa alla preoccupazione che chi come me si occupa di climatologia diciamo è accresciuta a causa degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Questo perché stiamo proprio osservando un'accelerazione del processo di riscaldamento non solo dell'atmosfera ma anche dei nostri oceani, e questo è un processo che sicuramente è preoccupante dal punto di vista scientifico proprio perché c'è un'accelerazione anche rispetto a quanto previsto, ecco, quindi questo, sì, è un qualcosa su cui sicuramente occorrerà mantenere puntata l'attenzione. Detto questo, se ci trasferiamo dall'aspetto puramente scientifico a quello invece anche di gestione, diciamo, politica, per cui una soglia come il grado e mezzo diventa rappresentativa anche per quanto riguarda le strategie, ricordiamoci che la soglia del grado e mezzo è comunque, allora in gergo tecnico si dice, calcolata su media mobile, quindi prima di dire che si è superata questa soglia occorrerà
ci vuole un po' di tempo,
insomma qualche anno. Perfetto. E poi soprattutto anche negli scenari quelli più ottimistici, purtroppo siamo lontani onestamente da questo percorso ottimista rispetto alle riduzioni di gas climalteranti, comunque c'era la previsione che ci sarebbe stato un periodo di tempo oltre questa soglia, ma poi il sistema climatico sarebbe ritornato in un equilibrio, ecco, quindi con un ridimensionamento del riscaldamento a livello globale.
Chiarissimo, Serena Giacomin, grazie, buon lavoro, alla prossima. Insomma, il fatto che siamo vicini all'impressione di non avere centrato il target di un grado e mezzo, intanto non è vero, perché bisogna aspettare un po' di tempo e capire se queste temperature poi un pochino rientreranno, non è sicuramente un buon motivo per smettere, interrompere con le azioni intraprese che dei risultati invece li stanno già portando. Ci fermiamo, tra poco Effetto Mondo.